Ok, buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Vedete che Gina Sasson, buonasera. Vedete che ci sono tanti commenti che scrivono come hai fatto, come è possibile, perché tutta la notte ero in aereo, sono arrivato pochissime ore fa, tra l'altro abbiamo avuto un ritardo di 2 ore, e allora qualcuno si meravigliava di come è possibile che siamo già, però la Torà non va mai in vacanza, già settimana scorsa abbiamo saltata. Allora cerchiamo di rifarci. Bentrovati! Buonasera a tutti. Shalom, siamo tornati al nostro studio e Be'ezrat Hashem avremo un anno pieno di lezioni senza saltarne più una, e queste lezioni possono portare a tutti noi tanta benedizione, ispirazione interiore, che è proprio il tema di questo mese, ma andiamo per gradi. Cominciamo come al solito, qualche moneta in tzedakah a casa per favore, e anche leggeremo subito il 20.121 per Israele, i soldati e che i nostri khatufin, quelli che sono ancora in ostaggio, possano tornare a casa sani e salvi, senza nessun tipo di baratto. Sani e salvi, basta, punto stop. L'Amatzeach, Mizmor David Yanchad, Anabi Yom Tzarai, Yezagev, Hashem Unai Yaakov, Yishlach, Yezagev, Mikodesh, Yom Yitzion, Yisadek, Yizikor, Kol Minchotecha, Vyurad Chatosh, Nisela, Yiten Echa, Kilvavecha, Vechol Atzatcha, Yemale, Nerenena, Bishuotecha, Vashem, Eloheinu, Yitgol, Yemale, Adonai, Kom Yisharotecha, Ata Yadati, Ki Yoshia, Adonai, Meshichol, Yanei, Meshim, Yekosho, Bigvorot, Yesha, Yemino, Ele, Varechev, Vele, Vasusim, Vanechnu, Meshem, Adonai, Eloheinu, Askir, Makadu, Venafalu, Vanachnu, Kavnu, Vanitodad, Adonai, Yoshia, Melech, Yanenu, Vyam, Korenu, Shira, Malot, Esainai, Ele, Arim, Meain, Yavo, Ezrei, Zrimim, Adonai, Se, Shemaim, Vares, Al, Yiten, Lamot, Raglecha, Al, Yanum, Shomrecha, In, Eloheinu, Velejon, Shomer, Yisrael, Adonai, Shomrecha, Adonai, Sircha, Al, Yad, Yivinecha, Yom, Hashem, Yashar, Yakek, Velech, Velayla, Adonai, Shmurcha, Mikora, Yishmur, Nafshecha, Adonai, Shmur, Tzetecho, Vyecha, Meata, Vyad, Olam. Questa lezione, come abbiamo scritto nel titolo, la dedichiamo a Simon Ben Karl Lintimene, che è il papà della nostra cara Anna Goldstein, che stasera miracolosamente è entrata in tempo. E ogni anno ricordiamo lui e facciamo Kaddish per lui. E Be'ezrat Hashem, che la sua anima possa avere una elevazione spirituale. Allora, stasera parleremo di due argomenti. Uno è la Parashah, per non mancare mai la parasha di Shoftim, perciò diremo un piccolo idea di Shoftim, però dedicheremo la maggior parte della lezione al fatidico mese di Elul, il mese più, possiamo dire, più importante dell'anno intero. Allora, Shoftim. La Torah comincia e dice Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Cosa vuol dire Shoftim? I Shoftim sono i giudici. La Torah dice: in ogni città, ok, ci deve essere un tribunale, ci devono essere dei giudici che emettono una regola, perché la vita, una città, una vita non può essere senza regole. La Torah dice: ogni città deve avere il suo giudice, i giudici. Perché da noi sono tre giudici, che loro emettono le leggi di come si bisogna comportare, eccetera, eccetera, e poi c'è Shotrim. Shotrim tradotto verrebbe fuori il poliziotto. Shotrim era colui che faceva in modo che quello che i Shoftim, i giudici, emanavano, loro facevano sicuro che venisse fatto. Perciò se un giudice, cioè, se i giudici dicevano una certa cosa, loro emettevano la sentenza, ma i Shotrim, i poliziotti, chiamiamoli così, erano coloro che dovevano fare sicuro che venga rispettata la regola dei giudici. E la Torah dice: ogni città deve avere giudici e coloro che fanno rispettare la parola dei giudici. Adesso la Chassidut prende questa mitzvah e la fa diventare attuale ancora oggi. Noi sappiamo che tante mitzvot oggi noi non ce le abbiamo perché non abbiamo il santuario, ma le possiamo comunque vivere e fare tramite appunto l'insegnamento chassidico. Cos'è l'insegnamento chassidico oggi di questa mitzvah di avere dei giudici e dei poliziotti in ogni città? Allora viene spiegato che Bechol She'arecha, She'ar vuol dire cancello, che si intende i cancelli, i portoni della città, no? Una volta ogni città aveva un cancello. Allora dice la Chassidut, anche noi, il nostro corpo, ha dei she'arim, dei cancelli, dei portoni, si aprono e si chiudono, ovvero i nostri occhi che si aprono e si chiudono, la nostra bocca e le nostre orecchie. Fate attenzione. La Cassito spiega, e questo tra l'altro si combina bene con il periodo che noi viviamo adesso di Elul. Dice la Torah, devi mettere dei poliziotti, dei giudici ai tuoi occhi, alla tua bocca e alle tue orecchie, perché tutte le fonti dei nostri peccati vengono dagli occhi, bocca e orecchie. Occhio! Occhio vede un qualcosa e il desiderio nasce da quello che lui vede. Infatti, quando Adamo ed Eva, questo mi piace sempre ripeterlo, quando Adamo ed Eva hanno peccato del frutto proibito, c'è scritto che Eva ha visto che questo frutto era bello. Tutto è cominciato dal vedere. Quando lei ha visto, il suo desiderio si è cresciuto di voler mangiare, consumare questo frutto, perciò poi l'ha mangiato anche, ma tutto da dove è nato? Dal fatto che lei ha visto che era un frutto bello, che era attraente e così via, allora tutto nasce dal vedere. Dicono i nostri maestri, stai attento a dove posi i tuoi occhi, fai attenzione a cosa guardi. Non sempre le città, non sempre quando si va per strada si vedono cose che un occhio deve vedere. Molte volte ci sono delle pubblicità o cose, anche in televisione. Perché è bene non avere la televisione in casa? Perché appena l'accendi c'è di tutto e di più. Allora noi non vogliamo fare in modo che i nostri occhi vedano cose che non vanno bene. Perciò la Torah ti dice fai attenzione ai tuoi occhi, che è un cancello che si apre e si chiude. Fai attenzione, metti un giudice, metti un poliziotto, che sei tu stesso in realtà, che devi fare attenzione a quello che vedi. Idem dicasi per la bocca. La bocca non è soltanto fare attenzione al kasher, certamente bisogna fare attenzione a quello che mangiamo. Perché quello che mangiamo è quello che noi siamo, quando il cibo entra dentro di noi, fa parte, diventa parte integrante di noi stessi, perciò è molto importante a quello che mangiamo e a quello che beviamo, che deve essere kasher, carne kasher, vino kasher, formaggi kasher, addirittura il latte deve essere kasher, perciò quello che noi, di cui noi ci nutriamo diventa parte della nostra vita, perciò dice la Torah attenzione, ma non soltanto quello che mangi, anche quello che dici, perché non bisogna fare soltanto attenzione a quello che entra in bocca, ma anche quello che esce dalla bocca, ovvero la maldicenza. Abbiamo studiato tante volte che se una persona fa maldicenza, la maldicenza uccide spiritualmente tre persone, chi l'ascolta, chi la dice e anche la persona su cui si sta parlando, perché quando tu parli male di una persona, lo stai indebolendo. Perché? Perché stai rafforzando il male che c'è in lui. Attenzione, quando una persona parla male del marito, della moglie, del figlio, attenzione, stai soltanto peggiorando la sua situazione. Perciò una donna, una moglie che si lamenta del marito o viceversa, e racconta cose negative su questa persona, non sta facendo altro che peggiorare, perché la parola è così potente che se la usi in un modo negativo stai distruggendo spiritualmente maggiormente questa persona. Ma al contrario, con le belle parole, parole di amore, parole di conforto, parole di incitare una persona a fare la cosa giusta, questo è il modo di guarire, se vogliamo usare questo termine, una persona. Di sicuro parlare male alle spalle o anche in faccia a dire cose negative, dispregiative, sicuramente nessuno migliorerà, nessun figlio migliora, nessuna moglie o marito migliora quando ci si dice le brutte parole. Molte volte perdiamo la pazienza e si dice una parola fuori posto. Sicuramente questo è il modo più sbagliato, è il modo inesistente. Il modo più giusto di poter influenzare positivamente una persona è la parola positiva, parola di amore, capire la persona e dire. Perciò abbiamo detto occhi, attenzione a quello che si guarda, bocca, attenzione a quello che mangiamo e quello che diciamo, e orecchie ovviamente è di non ascoltare Lashon Hara, non ascoltare parole di maldicenza. Infatti, uno non deve dire, ma io non ho fatto maldicenza, ho solo ascoltato. Perché abbiamo detto che anche chi ascolta sta partecipando attivamente perché sta ascoltando. Lui deve dire: io non voglio sentire, sai cosa? Cambiamo argomento, non voglio sentire parlare male di nessuno. Perché se tu ascolti, anche se in silenzio, che è difficile che quando ascolti rimani in silenzio perché metti qualcosa anche di tuo, ma ammettiamo anche che tu stai in silenzio e non dici niente, il fatto che tu stai ascoltando, stai dando come stai dicendo: ok, ti sto ascoltando. Ma se tu dici non voglio sentire, la persona smetterà di parlare. Perciò chi ascolta diventa complice di chi sta parlando. Perciò bisogna fare attenzione. Queste cose importanti che Dio ci ha dato, gli occhi, la bocca, le orecchie, sono fatte per usare per cose positive. Infatti, gli occhi, c'è scritto che abbiamo la palpebra, come si chiama? La palpebra, se non sbaglio, per chiudere nel momento che c'è un qualcosa che io non va bene che io guardi. Dio ti ha dato il modo di chiudere gli occhi. L'orecchio, perché abbiamo il lobo? Non soltanto per mettere gli orecchini. Se noi spingiamo il lobo dentro all'orecchio, non sentiamo più niente. Perciò Dio dice: ti ho dato modo di chiudere gli occhi, ti ho dato modo di chiudere le tue orecchie. Ma quando arriva alla bocca, non ha dato soltanto una cosa da chiudere, come qua e qua. Quando arriva la bocca, Dio ha dato due coperture, i denti e le labbra, perché la bocca può essere veramente, veramente velenosa. La bocca può essere veramente un qualcosa che fa male, perché a volte ripeto, quando perdiamo la pazienza, ci arrabbiamo e apriamo la bocca, può uscire di tutto. Dice Hashem: ti ho dato due coperture alla tua lingua, i denti e le labbra, contieniti. E questo è quello che noi dobbiamo fare in generale. Tutte le forze, i doni che Hashem ci ha dato, non dobbiamo usufruirle per cose negative, ma soltanto per cose positive. Anche i nostri piedi, le mani, il corpo, tutto. Ogni passo che facciamo per andare a fare qualcosa di negativo, ogni passo è negativo. Dice la Torah: ti ho dato tutto quello che hai bisogno per emergere spiritualmente, usa tutte le tue caratteristiche per il bene e niente altro. Questo è uno per non saltare la parashah della settimana. Elul, Hamelech Basadeh, come ogni anno ripetiamo, lo ripeteremo ancora per tantissimi anni, questo famoso esempio chassidico che ormai tutti conoscono, è il Melech Basadeh. Quando arriva il mese di Elul, il re si trova nei campi. È la famosa parabola che il Balatania ha raccontato, che c'era questo re, che sappiamo che il re tutto l'anno è nel suo palazzo reale, di norma il re non viene nel popolo, non si fa vedere, o comunque se si fa vedere, fa vedere da lontano. Non tutti possono approcciare il re. Questo re che si nasconde arriva un mese all'anno e dice: io voglio uscire dal mio palazzo reale e andare nei campi e sedermi lì, e chiunque può venire a parlarmi senza appuntamenti, senza permessi. Io sono lì un mese intero per il popolo. Questo è l'esempio che viene spiegato, che Hashem nel mese di Elul è come questo re. Tutto l'anno Hashem, non è che non possiamo arrivare a lui, perché ogni giorno arriviamo a lui, ma non arriviamo a lui nella sua completezza, perché Hashem si nasconde, no? Si nasconde da noi, non lo vediamo, si nasconde nel suo palazzo reale. Arriva un mese all'anno, quest'ultimo mese dell'anno, che Hashem dice: esco e vado nei campi. Chi c'è nei campi? Lo ripetiamo ogni anno: nei campi non ci sono persone erudite, tzaddikim, nei campi ci sono i contadini, persone semplici che lavorano la terra. Dio dice: voglio andare non nella yeshiva, non nel centro studi, vado nel posto dove c'è la gente più semplice, quelli che non sanno studiare, non sanno pregare, ma il loro cuore è vicino a me. Voglio andare a dare la possibilità a tutti, anche a loro, di poter arrivare a me. E per un mese Hashem si trova nei campi vicino a tutte noi persone semplici. E il re, c'è scritto che Mare Panim Shochachot, e il re, cioè Hashem, sorride e sorridente accoglie ogni persona e dice: figlio mio, vieni, e sono qua per te, dimmi cosa hai bisogno, sfogati con me, apri il tuo cuore e io ti aiuterò. Perciò è un mese dove Hashem stesso, lui esce ed è propenso ad ascoltare quello che noi vogliamo. Perciò è il mese che tutti noi possiamo ribaltare la situazione della nostra vita da un polo all'altro. Se durante l'anno abbiamo avuto delle difficoltà, delle mancanze, che sia materiali, che sia spirituali, di salute, di amore, di quello che sia, e abbiamo sbagliato, siamo un po' inciampati, adesso possiamo andare dal re e parlargli e dire: Hashem, aiutami, l'ultimo anno magari non ero molto presente, ho fatto certi sbagli, ho fatto cose che non dovevo fare, però io ti amo, aiutami a tornare a te, aiutami ad avere sostentamento, salute, fede, e tutto quello che noi chiediamo Hashem è più propenso ad ascoltare. Perciò a Melech Basadeh dobbiamo cogliere l'attimo fuggente, il famoso carpe diem, è proprio adesso, come la famosa storia, no? Che ogni anno racconto, mi piace raccontare questa storia, questo aneddoto, questa parabola, presto capirete, la ricorderete. C'era questa persona, ovviamente è una parabola, è una storia vera, non è una storia vera. C'era questa persona che era sfortunato, non aveva mazal. Mazal vuol dire fortuna, no? E lui era povero, non aveva moglie, era di tutto ce l'aveva lui. Gli dicono: guarda che tu, se vai in quella isola deserta, potrai trovare il tuo mazal. Adesso tanti di voi cominciano a ricordare questa storia, ma mi piace raccontarla. E lui va in questa isola deserta, entra, e chi vede? Vede un leone. Vede un leone, il quale dice: ma tu chi sei? Questa è un'isola deserta, non c'è nessuno. E lui dice: sì, sono venuto, mi hanno detto che qua troverò la mia fortuna, il mio mazal. Allora il leone dice: senti, guarda, fammi un favore, visto che vai alla ricerca del mazal, trova anche il mio mazal. Io sono vecchio, io dovrei essere il leone, il re della giungla, però nessuno ha timore di me, sono vecchio, malato, per favore trova il mio mazal, che io possa diventare forte e che la gente mi rispetti come una volta. Dice: non ti preoccupare, andrò e troverò anche il tuo mazal, te lo porterò. Benissimo, va, comincia ad andare a cercare il proprio mazal in questa isola, vede leone, va avanti, e chi vede? Vede questo albero. Vede questo albero che gli parla: tu chi sei? Sesta storia, cerchi il mio mazal. L'albero dice: senti, per favore, ci sono anni e anni che non sono riuscito a dare neanche una mela, un frutto. Ho delle foglie, ma non ho dei frutti. E vorrei tanto avere un albero, vuole tanto avere dei frutti per riprodursi e andare avanti. Fai qualcosa per me. Lui dice: non ti preoccupare, cerco il mio mazal, e mentre vado, en passant, cercherò anche il tuo. Benissimo. E va avanti a cercare, finché arriva in questa grotta, e vede che c'è questa principessa bellissima, che è tutta incatenata, imprigionata, e gli dice: guarda, mi hanno preso da casa mia, mi hanno rapita, portata qui, manettata, per favore fai qualcosa per me. Gli fa: non ti preoccupare, cercando il mio mazal vedrò di trovare anche il tuo mazal. E così succede, lui va in lungo, in largo, ma vede che il mazal gene no, come si dice qui a Milano, non c'è mazal. Allora dice: bah, mi hanno preso in giro, ho forse sbagliato isola. Perciò cosa fa? Torna indietro per andare via. Tornando indietro, chi incontra? L'ultima persona, chi era? La regina, la principessa. Va da lei e dice: senti, guarda, io il mio mazal non l'ho trovato, però il tuo mazal sì. Dice: che cosa? Verrà, non ti preoccupare, presto verrà un giovane che ti toglierà le manette, le catene, ti libererà, ti sposerà, e sarete felici e contenti e potrai finalmente tornare al tuo palazzo reale e ad essere la regina, non più la principessa, ma la regina. Allora la principessa dice: "Dai, allora forse puoi essere tu. Rompimi le catene, liberami, sposiamoci e diventeremo felici e contenti." E lui cosa risponde? "No, no, guarda, non ho tempo, io devo cercare il mio Masal, non ho tempo per te adesso." "Va avanti, trova l'albero." "Stessa storia, il mio Masal non l'ho trovato, però il tuo so che mi è stato detto che sotto le radici c'è delle casse piene di oro, argento e diamanti, che questi bloccano la crescita dei frutti, perciò devi togliere, devi scavare, togliere, così potrai avere frutti." Allora l'albero dice: "Prego, scava, prenditi tu tutte le ricchezze, così tu sarai contento e io anche potrei avere i frutti." E lui cosa risponde? "Non ho tempo, sto cercando la mia fortuna, il mio Masal." E lascia e va avanti. Arriva al leone, stessa storia. Dice: "Guarda, io il mio Masal non l'ho trovato, però il tuo Masal che cos'è? Arriverà uno stolto, uno stupido, tu lo mangerai e diventerai forte e vigoroso come prima." E chi era lo stupido? Era proprio il nostro personaggio. Perché era stupido? Perché quello era il suo Masal. Poteva sposare la principessa e prendere il bottino, ma lui pensava sempre: "Ho qualcos'altro di meglio da fare." Era quello che Hashem mi stava mettendo davanti, il Masal, la sua fortuna era quella. Ma lui era troppo cieco da quello che lui pensava che il suo Masal era qualcos'altro. E allora per andare a cercare qualcos'altro che lui pensava, stava skippando quello che Hashem aveva preparato per lui. Per questo che era stolto, e questo è l'esempio per tutti noi. Arriva un mese all'anno dove tutto il nostro Masal galleggia, e qui a portata di mano il re nei campi, il re lì che ci ascolta. Questo è il nostro Masal, questo mese è il nostro Masal, che possiamo ribaltare tutto un anno negativo in qualcosa di estremamente positivo, di benedetto. Però siamo noi che dobbiamo accettare questo Masal, siamo noi che dobbiamo fare il carpe diem e non dire: "Ah no, io cerco qualcos'altro." Questo è quel punto, quando ti si dà la possibilità, ti si mette davanti la possibilità di migliorare, cogli la palla al balzo, non dire farò, adesso non ho tempo. Questo è il messaggio che noi tutti dobbiamo cogliere in questi giorni così meravigliosi di quando Hashem si trova nei campi, di non bypassare, non skippare, dire: "Questo è il momento." Infatti è scritto Dirshu Hashem ben Matzeo. Andate a cercare Dio quando è presente. Fra poco, fra 40 giorni, quando ha finito Kippur, finito le festività, Sukkot, Simchat Torah, poi il re di nuovo ritorna al suo castello fino all'anno prossimo. Sarà poi un po' più difficile trovarlo e essere vicino a lui. Adesso che lui stesso è uscito per mettersi vicino a noi, questo deve essere il nostro carpe diem, Chaim, Chaim. Che ognuno di noi possa aprire i suoi occhi, la sua mente, il suo cuore, per capire che questo è il momento. Costruiamo già adesso le fondamenta per un anno meraviglioso. Amen, amen, amen per tutti noi. Ok. Noi facciamo ogni anno delle promesse. Ogni anno questo periodo. Facciamo delle promesse, quest'anno migliorerò, cercherò di fare questo e quest'altro. Cosa succede però? Molto spesso, anche se quando l'abbiamo promesso eravamo sinceri, spesso succede che noi continuiamo a fare quegli sbagli. Spesso noi non. La promessa che abbiamo fatta non riusciamo a mantenerla, o ci dimentichiamo, o non ci adoperiamo per mantenerla. Cosa succede? La parola Shana, che vuol dire anno in ebraico, non vuol dire soltanto anno, ma vuol dire anche ripetizione. Le Shannen vuol dire studiare, ripetere. Shana vuol dire ripetizione, ma vuol dire anche Shinui. Vedete, in ebraico una parola può avere diversi significati. Okay? Perciò Shana vuol dire ripetizione, ma vuol dire anche Shinui. Shinui vuol dire cambiare. Ma attenzione, come l'altro giorno dicevo in uno dei video, non è che noi dobbiamo cambiare. Noi dobbiamo tornare a noi stessi. Noi siamo, quando siamo nati, siamo perfetti. La nostra anima è divina. Abbiamo deviato, abbiamo sbagliato la strada, ma non devo cambiare. È l'anno che deve cambiare, le mie azioni che magari devono cambiare, ma non la mia essenza. E questa è una grande differenza. Perché se io dico devo cambiare, vuol dire che io sono qualcosa di non giusto. Io sono, non faccio, sono un qualcosa di non giusto, allora devo cambiare. Dice Hashem, no, tu non devi cambiare, tu devi tornare, devi spolverare, togliere i vestiti sporchi e arrivare alla tua essenza. La tua essenza è divina, la tua essenza è pura. Allora, tutta questa idea qua del cambiare o no, è l'anno che deve cambiare, le azioni fisiche che devono cambiare, il pensiero, ma non io. Io sono a posto, noi, ognuno di noi è un tzaddik. È un pio, è un saggio, è puro. È un puro con vestiti macchiati. Allora la Torah dice: togli questi vestiti macchiati e metti i vestiti bianchi, puliti, candidi e comportati da tale. Perciò, tornando al discorso, ogni anno diciamo io farò quest'altro, 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 poi magari non al 100% riusciamo a farle. Allora, come dobbiamo fare per non ripetere gli sbagli dell'anno scorso e per una volta per tutte prendere una decisione e portarla a termine. La risposta di tutto questo sta sul numero 40. Facciamo attenzione. 40 è un numero molto ritrovato nella Torah. 40, per esempio, sono i giorni, i 40 giorni, 40 notti che Mosè salì in cielo per parlare con Dio. La prima 3 volte Mosè sale sul Sinai. La prima per ricevere la Torah, poi quando è sceso gli ebrei hanno fatto idolatria, poi è risalito a chiedere perdono, a chiedere che Dio non uccida il popolo ebraico, poi altri 40 giorni finché Dio ha perdonato totalmente. 3 volte 40. Perciò vediamo che il numero 40 ha un effetto molto forte. Infatti, 40esimo, la terza volta che Mosè è salito, il terzo 3 volte 40 giorni, il terzo ciclo di 40 che è uscito, che è salito, quando è sceso, che giorno era? Era Yom Kippur, era il giorno di perdono. Perciò vediamo qua che 40 alla fine porta a un perdono. Tutto questo che stiamo parlando adesso del numero 40, che cos'è? Perché da Rosh Chodesh di Elul, 4 giorni fa abbiamo cominciato il mese di Elul, fino a Kippur sono 40 giorni. Perciò questi 40 giorni che noi abbiamo a disposizione, fino a Kippur, perché Kippur è il giorno dove Hashem perdona i nostri peccati, ma li perdona se noi abbiamo 40 giorni che ci prepariamo. Non che uno arriva all'ultimo secondo, al 90° minuto e pretende di fare gol e portarsi la coppa a casa. Per fare gol bisogna prepararsi, allenarsi, arrivare pronti a questo giorno. Allora sì che il 40° giorno, allora hai completato un ciclo perché hai lavorato ogni giorno prima. Perciò vediamo adesso, stiamo studiando questi 40 giorni che portano alla salvezza spirituale, hanno una base, non è soltanto così. Una è che appunto Mosè 40, 3 volte 40 giorni e l'ultimo era il giorno di Kippur. Perciò vediamo che qui il numero 40 è un numero molto forte, molto particolare. Quanti anni sono rimasti gli ebrei nel deserto? 40 anni. Dall'Egitto all'Israele non ci vogliono 40 anni. Ma Dio li ha tenuti 40 anni nel deserto per fare in modo che l'Egitto uscisse da loro. Erano 40 anni di preparazione, 40 anni di togliere tutte le idee, i pensieri tossici che gli ebrei avevano perché erano ancora imbevuti dell'Egitto. Dio dice: vi do 40 anni, di nuovo 40, per togliere tutta la vostra tossicità, per guarire dall'idea malata dell'idolatria che c'era in Egitto. Perciò 40. Poi Poi vediamo 40, che cos'è? Sono le settimane di una degenza. Ci vogliono 40 settimane perché un bambino nasca, perciò 40 è un numero forte, vita nuova, una nuova vita, un nuovo bambino e così via. Come già abbiamo spiegato, Elul, che è il mese, l'ultimo dell'anno, è il mese del resoconto. Elul comincia con la Aleph, che è la prima lettera. Com'è possibile che l'ultimo mese comincia con la prima lettera, con la Aleph? Perché è vero che è l'ultimo mese, ma va con la forza dell'Aleph, con la forza della prima lettera, che Aleph vuol dire anche Hashem, unico. Vuol dire, anche se è l'ultimo mese, ci dà una forza così grande questo mese che possiamo veramente rifarci di tutto un anno, magari che non era esattamente positivo. Perciò diciamo che Elul è il mese del bilancio, come in una qualsiasi azienda, qualsiasi negozietto, qualsiasi business. Bisogna fare almeno una o due volte all'anno un bilancio per capire le entrate, le uscite, le perdite, cosa va bene, cosa va male. Ogni buon business bisogna fare sempre dei bilanci, così anche la nostra anima. Non possiamo così arrivare a Kippur e dire: ah, siamo sbagliato. Devi capire che sbagli hai fatto, perché hai sbagliato, per non ripeterli e quant'altro. Perciò è tutto un mese di bilancio. Però attenzione, Elul non è soltanto il mese dove noi chiediamo scusa, assolutamente sì. Selichot, che ne facciamo 40 giorni, vuol dire chiedere scusa a Dio. Ma attenzione, non è soltanto chiedere scusa. È il mese del tikkun. Chiedere scusa va insieme con il tikkun, con aggiustare. Perché se io ti chiedo scusa, ma rimango quello che sono, rimango a farti del male, allora di cosa ti chiedo scusa? Ti chiedo scusa che ti ho offeso e poi continuo a offenderti. Allora chiedere scusa cos'è? Soltanto una ginnastica verbale? No, va insieme. È il mese del perdono, sicuramente. Ma è anche il mese del tikkun. Tikkun vuol dire aggiustare, il mese che noi possiamo mettere a posto quello che noi abbiamo sbagliato. 40 giorni, perché appunto con Mosè ha funzionato, che era Kippur. 40 giorni per ricevere la Torah, che Mosè prega, la Teshuvah, tutte queste cose che noi facciamo, che impariamo da Mosè, è Torah, preghiera e teshuva. In questo mese dobbiamo incrementare lo studio della Torah. Non ascoltiamo soltanto questa lezione. Altre lezioni ci sono tante lezioni online che si possono ascoltare. Seguire ancora una lezione, aumentare la Torah. Se aumentare la preghiera, se una persona fa soltanto lo Shema Israel, magari potrà aggiungere un'altra preghiera, dei salmi o l'Amidah. E teshuva, ovviamente, questo va fatto ogni giorno. Tornare a Shem, tornare a noi stessi. Tutto questo fa parte dei 40 giorni, delle 3 volte che Mosè è salito. Adesso, sempre parlando del numero 40, il Talmud dice che solo dopo 40 anni un alunno può capire le parole del suo maestro. Forse è in base a questo che la gente dice che bisogna solo dopo 40 anni può studiare la Kabbalah, ma non è che se tu hai 40 anni di età e non hai mai studiato niente, allora puoi studiare la Kabbalah. Tanti sbagliano in questo. Se per 40 anni hai studiato, allora potrai studiare anche la Kabbalah. Perciò dice: quando potrai veramente assaporare, capire in profondità le parole del tuo maestro, soltanto dopo 40 anni che lui ti ha insegnato, allora sì che tu potrai comprendere di nuovo il numero 40. Adesso, cominciamo adesso a rispondere, e entreremo anche fra poco in un calcolo matematico del numero 40. Non abbiamo ancora cominciato, qua stiamo soltanto mettendo un po' di carne al fuoco, adesso andiamo a cucinare bene questa carne. Questa storia, di nuovo un aneddoto, non è una storia vera. C'è questo prete di questa cittadina, no? Che lui giustamente vuole andare in vacanza. Cosa fa? Chiede al rabbino della città, dice: guarda, io voglio andare un po' in vacanza, però prendi il mio posto. Cosa dice? Quando le persone vengono a confessarsi, dagli un tikkun, digli cosa devono fare. Ok? Arriva il ladro e va dal rabbino e dice: Rabbino, devo confessarmi, ho rubato. E allora il rabbino dice: ma dimmi una cosa, ma il prete quando ti confessa, no? Alla fine quanto ti chiede di pagare una donazione per la chiesa? Allora là dice: mi chiede 100 euro. Allora lui, il rabbino, che era un ebreo, dice: sai cosa? Facciamo un patto. Io ti vendo, anziché darmi che tu vieni qua ogni volta e mi dai 100 euro per la chiesa, facciamo un business. Ti compra 7 al prezzo di, compra 10 al prezzo di 7. Vuol dire ti do 10, però paghi 700 anziché 1000. E il ladro contentissimo che ha comprato in anticipo e ha risparmiato anche 300 euro. E così fa con ogni membro della città. Ognuno che veniva a confessarsi, gli vendeva un pacchetto in anticipo di quante confessioni può fare e risparmiare i soldi. Benissimo. Nel frattempo il prete torna e vede quello che il rabbino ha messo in piedi e dice: ma come hai fatto ad avere un'idea così geniale? Non ci ho mai pensato. Allora il rabbino dice al prete: vedi, tu pensi ai peccati di oggi. Quando uno viene e dice: oggi ho rubato, tu cosa pensi? Dai 100 euro in cassa alla chiesa. Io non faccio come te, non penso tanto a oggi, io penso ai peccati futuri. Cosa vuol dire i peccati futuri? Vuol dire di come non commettere i peccati. Ovviamente è una barzelletta, ovviamente è una storiella inventata, è un aneddoto. Il rabbino dice: io non penso a oggi. Una persona deve pensare che le sue azioni hanno un'influenza a un domani. Non dire oggi faccio questa cosa, sappi che quello che tu fai oggi potrà essere negativo per te per un domani, un po' un futuro potrai soffrire di quello che hai detto, hai fatto oggi. Questo è quello che il rabbino sta cercando di insegnare. Perciò di guardare i peccati futuri e di come evitarli, di come non farli, di come cambiare le nostre abitudini. Questo è il punto. Il cambiamento non deve essere la nostra essenza, ma deve essere di qualcosa che noi ci siamo abituati a fare. E per fare cambiare un'abitudine sappiamo che è molto difficile, ma ha a che fare con il numero 40. Questi 40 giorni che abbiamo adesso e tutti i vari 40 che abbiamo studiato finora hanno a che fare con che cosa? Con la capacità di poter cambiare qualcosa, un'azione, un'abitudine negative. Adesso, infatti, quando una donna è incinta, i primi 40 giorni, perché si dice che si può pregare di chiedere a Dio se una donna vuole un maschio piuttosto che una femmina, ma come sei già incinta? I primi 40 giorni il sesso del bambino non è ancora stato deciso. Perciò noi possiamo pregare: voglio una femmina, voglio un maschietto, perché nei 40 giorni appunto sono ancora i giorni dove si può. Perciò i 40 sono i giorni decisivi per decidere cosa sarà un futuro. Adesso, noi sappiamo che c'è scritto che un'abitudine può diventare parte della nostra natura. Quando io mi abituo a un certo modo di vita, a dire delle cose, a fare delle cose, diventano poi parte di me. Perciò molte volte è difficile togliere. Diventa automatico, non ci pensano neanche più. Perciò si dice, come diceva il rabbino, pensa al futuro, pensa a come no, non pensare a come chiedere scusa, piuttosto pensa a come evitare quella cosa negativa, perché poi diventa parte di te, poi diventa difficile tornare indietro. Perciò 40 giorni sono per creare una nuova abitudine, cambiare, lasciare un'abitudine negativa e creare dentro di noi una nuova abitudine. Perciò non è tanto, come dicevamo prima, chiedere scusa a Dio, sicuramente sì, ma più che altro è cambiare le nostre abitudini. Abbiamo 40 giorni per poter cambiare tutto quello che siamo abituati di fare negativo. Perché proprio 40? Adesso qua arriviamo a un calcolo matematico, fate attenzione. Allora, noi sappiamo, nella filosofia è scritto, anche nel Tanya c'è scritto, che il mondo e anche le persone siamo composti dai famosi quattro elementi: acqua, fuoco, terra e aria. Ogni umano ha acqua, fuoco, terra e aria. Il mondo, tutto è composto di quattro elementi. Adesso, se noi prendiamo questi quattro elementi, fate attenzione a questo calcolo, eh? Se noi prendiamo questi quattro elementi e li moltiplichiamo per se stessi, perciò per quattro, cosa viene fuori? 16. Che è completo quando moltiplichi un numero per se stesso dalla sua completezza. Adesso, perché dobbiamo moltiplicarlo per 4? Perché ogni uno di questi elementi a sua volta è composto da 4 elementi. Perciò il fuoco non è solo fuoco, il fuoco ha anche aria, acqua, terra e acqua. Perciò tutti i quattro elementi hanno in sé un po' degli altri quattro elementi. Perciò, quando li moltiplichi, 4 per 4 diventa 16, vuol dire tutti gli elementi messi insieme. Ok? Adesso, quando una persona pecca, cosa fa? Usa queste 16 forze. Se tu hai quattro elementi, ogni elemento ha 4, 4 più 4 è 16, quando tu fai un qualcosa di brutto, quando fai un peccato, stai prendendo questi 16 elementi e le stai usando per fare qualcosa di male. Come puoi rettificare? Come puoi fare il tikkun di questi 16 elementi usati male? Vi ricordate che abbiamo studiato? Se c'è una cosa che è 60 volte di più, può annullare. Per esempio, carne e latte non si può mischiare. Ma se abbiamo un pentolone di zuppa di pollo, che è carne, e arriva il bebè e col biberon fa cadere un po' di latte dentro, accidentalmente, cosa fai? Butti via tutta la pentola? La Torah ti dice che se quelle gocce di latte cadute per sbaglio dentro alla zuppa di pollo, se quelle gocce sono meno di un sessantesimo, vuol dire se la zuppa è 60 volte di più, allora battel, viene, il sapore è nullo, è come se non ci fosse niente. Perciò se cade anche 2, 3, 4 gocce, dipende quanta zuppa c'è. Se la zuppa è 60 volte più il latte, allora il latte viene eliminato, è come se non c'è, perché è poco. Allora, siamo arrivati a 16. 16 vuol dire 4 volte 4. Quando hai usato tutti i tuoi elementi per il male, come fai ad annullare questi 16 elementi che hai macchiato con il male? Devi avere 60 volte contro 16. E quant'è 60 volte contro 16? È 960. Perché se 16 per 60 ti dà 960. Perciò se tu hai 960, puoi eliminare i 16 negativi. Adesso, che cos'è questo 960? Ok, ho capito che per eliminarmi ho bisogno di 9. Ma 960 che cos'è? 960 non sono mica 40 giorni. Torniamo di nuovo al numero 40. 960 vuol dire annullare il 16 nel 60. 60 volte di più, da 960 che sono 40 giorni, 960 ore che dà 40 40 giorni, perché 4 per 24 dà 960. Perciò qua vediamo, questo mese sicuramente è un mese di chiedere scusa, ma primariamente è un mese dove noi possiamo eliminare il male. Spero che questo calcolo sia chiaro, potete vedere domani il registrato. Elimini un qualcosa con 60 volte di più. 960 ore sono 40 giorni. Perciò tu in questi 40 giorni hai la possibilità di chiedere scusa, ma di eliminare il male che c'è dentro di te, creare una nuova personalità facendo il contrario. Crei una nuova abitudine, crei una persona. Abbiamo detto che tu dentro sei pulito, ma crei anche esteriormente le tue azioni. Idem il mikve, il bagno rituale, che ci sono 40 se'ah, che è una misura. Questi 40 se'ah sono 960 lughin. Non sto a entrare. E tutto questo si collega con il fatto di Elul. Proprio la nostra parasha parla dei Aré Miklat, di queste città rifugio, che quando una persona per sbaglio uccideva un'altra persona per sbaglio, gli si dava la possibilità di scappare in queste città e rifugiarsi affinché i parenti non vengano ad ucciderlo. Il mese di Elul è un mese dove noi ci rifugiamo dentro a questo mese. In che cosa ci rifugiamo? Con le parole della Torah. Quando una persona segue la Torah, studia la Torah, fa quello che la Torah le dice, gli insegnamenti della Torah ti aiutano a proteggerti dal mondo che c'è fuori. Questo è il mese di Elul, è il mese dove tu entri dentro con tutto te stesso, come nel mikve, entri con tutto il corpo in questa acqua pura e ti purifichi. Il mese di Elul è il mese che ti protegge, che ti tiene lontano da tutte le avversità, ti tiene lontano dal che sei tu, la prima avversità siamo noi stessi contro noi stessi, perché seguiamo il nostro yetzer hara, l'istinto animalesco. Dice, ti do un mese dove tu ti ripari dentro, non un mese, 40 giorni, fino a Kippur, usali bene. Tutto questo 40 che abbiamo parlato stasera è per arrivare al punto che è una creazione, un embrione nuovo, una vita nuova. Possiamo diventare, ricevere da Hashem la vitalità nuova che ci dà ogni anno, se noi siamo capaci di prenderla, carpirla, allora noi possiamo veramente arrivare in un anno nuovo che anche noi siamo rinnovati. Non puoi andare nell'anno nuovo e rimanere con le abitudini dell'anno vecchio. Devi anche tu migliorare e cambiare le tue abitudini. Concludiamo. Cosa vuol dire che Elul è il mese dove noi ci possiamo rifugiare? A volte dobbiamo andare via da nostra. Loro cosa fanno? Vanno via da casa loro e si rifugiano in un altro posto. A volte dobbiamo andare via, tra virgolette, dalla nostra casa, perciò dalle nostre abitudini, per poter connetterci con Hashem. Vuol dire, questi 40 giorni abbiamo la possibilità di togliere tutta la tossicità che noi abbiamo acquisito durante l'anno passato e dire divento una persona con forze nuove, che Hashem mi dà queste forze nuove. Perciò cambiare casa, tra virgolette, e andare un posto altrove vuol dire entrare in qualcosa che è diverso dal solito e aspirare e respirare aria pura. Concludo con questo aneddoto. C'è questo re che lui ha un regno, un re. Però questo regno diventa povero. E lui deve fare una guerra per arricchirsi. E promette alle persone del suo popolo. Chi gli dà un consiglio di come vincere questa battaglia lo farà entrare per un'ora nel suo caveau, dove c'ha tutte le sue ricchezze personali. Un'ora puoi entrare lì e prendere quello che vuoi. Se mi fai vincere, questo è il tuo premio. Così succede. Arriva una persona, gli dà dei consigli, il re li segue e vincono la battaglia. E lui diventa ancora più ricco. Arriva il momento che deve pagare la sua promessa, fa entrare questa persona nel caveau, dove c'è tutte le ricchezze del re. Solo che il re era furbo, non era onesto, ma era furbo. E cosa fa? Cerca di distogliere la sua concentrazione, di distrarlo, di non prendere l'oro o l'argento, così rimane a lui, gli mette avanti un buon vino, del cibo prelibato, della musica sottofondo, tutte delle cose che lui comincia a mangiare, a bere, a godere della musica, e lui si fa distrarre e non si accorge che in realtà l'ora sta passando, come la storia di prima, no? Il Masal lascia qualcosa di grandioso per un qualcosa che magari non c'è. Mangiare, bere e musica ce l'hai sempre, ma l'ora, ogni minuto nel caveau del re, cosa stai a mangiare? Prendi e vai via, mangerai a casa. Invece no, questa persona si era fatta abbindolare dal re, dalla musica, dal cibo, dal Chianti, eccetera, eccetera. Poi arriva il 60° minuto e il re dice, ok, adesso devo uscire. E lui esce a mani vuote. Questa è la stessa storia di noi. Noi a volte vediamo il mondo che luccica, vediamo belle cose, ricchezze varie, cibo e questo e quest'altro, ognuno con il suo yetzerara. E lasciamo la vera vita, la vita spirituale, per cose di momento, di momentanee, il cibo, questo, quest'altro, i vari piaceri, sono cose momentanee. Adesso lo fai, fra un attimo non c'è più il piacere. E cosa facciamo? Ci facciamo abbindolare dal nostro yetzerara. Lasciamo il mondo, il vero mondo, le vere ricchezze, per andare a prendere le ricchezze momentanee. Dice Hashem, questo mese entra nelle città, rifugiati nel mese di Elul. E il cavò di Hashem, puoi prendere tutto, non un'ora, 40 giorni, puoi arricchirti delle ricchezze di Hashem. Non farlo stolto, non ti accontentare di quello che luccica ma non è oro, di mangiare, bere, divertimenti del corpo. Vai al sodo, vai a quello che è veramente importante. E questo è il mese di Elul. Possa Hashem benedire tutti noi di avere un anno meraviglioso, un anno della svolta, un anno di benedizioni, di salvezza per la terra di Israele, per il popolo di Israele, per i nostri Chatufim, quelli che sono ancora in ostaggio. Possa Hashem liberare ognuno di noi da se stesso, dai propri limiti mentali, perché alla fine tutti i nostri limiti, da dove nascono? Dalla nostra mente, perché noi ci autoconvinciamo che non ce la facciamo, che sarà un anno brutto. Invece no, dobbiamo partire, siamo all'inizio del mese, abbiamo 40 giorni, possiamo in 40 giorni si possono fare, Hashem ha creato il mondo in 7 giorni, in 40 giorni possiamo fare di tutto e di più, ma dobbiamo crederci, dobbiamo essere concentrati, seguire le direttive di Hashem, seguire le possibilità che ci dà e non andare a cercare cose futili e momentanee. Possa Hashem benedirci, Shabbat Shalom a tutti, buon anno. E Be'ezrat Hashem, per favore, condividete questa lezione con altre persone, in modo che altre persone possano imparare questi messaggi del 40, 16, 6, 9, 60, di come eliminare il male, e che Hashem veramente possa mandare la redenzione finale con Mashiach. Amen, Ken, Yehi, Ratzon. Seguiamo la sigla finale. Raktov.